76 o il 77, il clima teorico di quel convegno sostanzialmente c'era Luciano, c'era Anceschi, il clima era quello, era ancora quello. Quindi niente di rigido, niente di normativo, soprattutto una grande concretezza per quanto riguarda l'attenzione al fare artistico, che come ogni fare è più di altre pratiche, è sempre in un mondo che per la conoscenza artistica è sempre più ricco di quanto possa immaginare la nostra filosofia. Così nessuno oggi si stupisce più se da corrente derivò un'adesione convinta all'esperienza realista. Sono cose notissime e anche documentate da studi, di quali io non ho una grandissima esperienza, ma una certa conoscenza. Io vorrei solo aggiungere che quel realismo, che piegava la ricchezza dell'immagine alla forma della narrazione e dell'interpretazione verbale di tipo etico-politico, sarebbe bene venisse studiato più analiticamente nella varietà dei suoi segni, poiché un comune privilegiare la morale costituisce certo una comunità artistica, ma non esaurisce la potenzialità specifica di ogni lavoro e quindi le soluzioni pittoriche specifiche. Oggi è tempo di questa pazienza, nell'individuare e nel differenziare. Tutto ciò, tuttavia, appartiene al passato, che necessariamente rivive quasi come corpo nel nostro corpo, sebbene lacerato, modificato, forse fecondato dal corso del tempo. Ora desidero invece avventurarmi in un campo così aperto che la mia antica formazione critica può anche indicare come pericoloso, come azzardato. Tuttavia, facciamoci queste domande. Si può sempre rimanere fermi solo nell'orizzonte della comprensione? Non c'è in questa posizione molto importante, quando si trattava di superare limiti filosofici e anche politici, non c'è il rischio di giustificare sempre ogni esperienza, come se ogni tentativo che si nomasse del nome di arte avesse un senso. In certo senso ce l'avrà, ma avesse necessariamente un senso artistico. Non avrebbe alcun senso la comparazione che noi facciamo e le differenze. È del tutto impossibile costruire una forma di giudizio che stabilisca differenze e quindi consenta una accessione più articolata alla medesima comprensione. E l'uso totale del concetto di poetica che abbiamo usato non provoca oggi l'effetto perverso per cui ogni poetica, quale che sia la sua argomentazione e il suo fine, ha i medesimi diritti artistici di un'altra. Questa alla fine non è una forma di cecità filosofica. Ed è del tutto corretto che la critica divenga spesso solo il commento verbale, l'invenzione significante di ogni intrapresa. Non c'è in questo ruolo una specie di riconoscimento generale di una specie di genialità diffusa e di possibilità infinite. E quando la possibilità è infinita, non vi è più nulla che abbia un valore riconoscibile. È proprio necessario riconoscere che siamo, e qui le virgolette ci vogliono, che siamo nell'epoca, secondo un modo di parlare che non controlla bene quello che dice, in cui ciò che importa è l'apparire, l'esser mostrato in una specie di dittatura di una immaginaria sensibilità. È proprio necessario stare in queste posizioni. Potrei continuare a lungo con questo tema, che mettono in forma interrogativa convinzioni comuni che sono in competizione tra di loro per il dominio nella diffusione e nella pubblicizzazione, con il sorriso di chissà come è fatto il mondo, in specie dopo la scomparsa di tutte le figure che sono decadute nel nichilismo contemporaneo. La domanda: ma non c'è altro spazio? Questa epoca immaginata è un mono, è un essere parmenideo, è qualcosa che copre ogni spazio, nel quale noi siamo necessariamente residuati, survivance etnologiche di un altro tempo. Queste domande nascono certamente dal circuito filosofico che costituisce la mia abitazione prevalente, ma credo che non sarebbero così forti e così radicali se non avessero con loro un'altra esperienza, quella che ho realizzato in lunghi anni con la frequentazione dell'arte contemporanea e in particolare con i maestri che in modo più o meno diretto appartengono al tempo, all'area, ai gusti di corrente. Questo significa che ogni pittore, ma io credo quasi ogni quadro, merita un'analisi specifica. E anche al di là delle differenze, che non sono poche, e provate a pensare per esempio all'ultimo Morlotti, all'ultimo Treccani, per pensare delle differenze, è possibile rintracciare in generale alcuni elementi che possono essere proiettati in un parlare teorico che è inevitabilmente astratto, ma che ha i suoi benefici, poiché non è né improprio né futile. Questo parlare teorico appartiene all'incrocio tra il lessico filosofico e il suo alone di significato e l'esperienza artistica che vi prende posto con la specificità del suo linguaggio. Credo sia abbastanza comune riconoscere che l'arte contemporanea, pensate ai biennali, vive una profonda crisi di linguaggio. In questa analisi mi aiutano le riflessioni di un giovane estetologo che ha dato luogo a uno scritto recentissimo e molto illuminante intorno a quella che egli chiama l'afasia dell'arte contemporanea. La trasgressione dei codici pittorici della tradizione, il ripensare da parte degli artisti la significatività della pittura nella pluralità di direzioni che una rottura questo genere comportava, è certamente l'evento artistico più importante del nostro secolo. Nei gesti di Duchamp, come nelle poetiche di Klee, di Kandinsky, di Mondrian e di altri maestri, non vi è stata affatto, come si dice, una crisi di linguaggio, anzi una ricchezza di linguaggi, un'esplorazione minuziosa delle possibilità del linguaggio pittorico nei suoi confini, nei margini di rappresentatività o addirittura di parodizzazione o di ironia. Tuttavia questa proliferazione è avvenuta attraverso un referente interno al lavoro artistico, e cioè al desiderio di rappresentare un ordine di verità nel quale ordine di verità le risorse sensibili della pittura o del gesto che surrogava la pittura potessero trovare esse stesse un significato inventivo e la gioia comunicativa di una scoperta. In questa scena tutte le più celebri poetiche del Novecento problematizzano la forma della verità che appartiene al fare pittorico, e la ricerca di una verità è sempre innovativa nei confronti della tradizione, si pone altri scopi rispetto a quelli che sono stati propri della tradizione. E tanto più forti sono state quelle poetiche con la loro capacità di invenzione, tanto più povero è stato il manierismo che ne è derivato. Un eseguire secondo schemi che avevano perduto una qualsiasi relazione con la domanda fondamentale di verità. Non escludo che nel manierismo di tutti i tipi potesse essere presente un'idea di bellezza, ma in questo caso sarebbe stata un'idea di bellezza priva del suo rapporto con la verità, e quindi una bellezza che si consegna solo all'impressione, a quel bello che appartiene alla estetizzazione diffusa e che ha a vedere con una vaga ideologia di quello che io chiamo l'arredamento del mondo. Si devono fare storicamente tutte le distinzioni che sono necessarie, ma è difficile contestare che al tempo delle grandi poetiche contemporanee vi fosse una straordinaria frequentazione della verità, di quella forma di verità ovviamente che può appartenere e mostrarsi solo attraverso un'interpretazione del segno pittorico e di tutta la gamma delle sue possibili risorse. La dimensione pluralistica della verità esiste per qualsiasi impresa scientifica e anche per qualsiasi forma artistica. E come per le verità scientifiche, bisogna tenere presente che non esiste alcuna verità che sia concepibile prima nella sua costruzione teorica, qualcosa di simile avviene anche nella costruzione artistica. Non escludo affatto che nemmeno nella problematica artistica della trasgressione più totale, quella che trasforma completamente nelle forme e nei materiali la possibilità stessa della rappresentazione, in modo da rompere la continuità e i limiti di un codice, vi possa essere presente il tema della verità. Ma l'impresa, in questo caso, è segnata da quella geografia e da quella qualità del tempo dove essa è accaduta. A questo punto sono costretto a riprendere il problema dell'afasia e a domandarmi quando essa diviene il luogo della possibilità impossibile dell'arte. Non ho alcun dubbio che questa impossibilità derivi da due elementi concomitanti. Per un verso, la mutazione del linguaggio rappresentativo come legge e prova dell'invenzione. Per altro verso, ma parallelo, il mantenimento della originalità dell'artista. Il che comporta una situazione curiosa, che ogni artista si trova a dover affrontare la novità del linguaggio, come se fosse un suo problema, una sua identità. In questa perversa composizione di elementi, e qui tralascio completamente la dimensione promozionale del mercato, giocano alcuni fattori nascosti che vale la pena di portare alla luce, se ci si riesce. Non aprirò affatto qui un tema che andava molto di moda 20 o 30 anni fa, quello della morte dell'autore, ma mi limiterò a dire che non ha alcuna importanza continuare a negare la figura espressiva della soggettività romantica quando essa in realtà rinasce nella stessa figura parodistica del trovarobe. Egli fa dell'ironia sull'anima, lo capisco, ma dell'anima mantiene il marchio rilevante, quello della originalità, senza domandarsi affatto quale sia la relazione complessa attraverso la quale si possa costruire la originalità di un autore, che viene invece tutta affidata a una pseudo-invenzione di linguaggio. A questo punto l'originalità è solo l'appartenenza o solo la firma. Le conseguenze del non affrontare in modo radicale quali siano le fedeltà necessarie perché si costruisca un autore hanno a che vedere ingenuamente e in modo parassitario con la ricerca di originalità che si rappresenta nella forma di qualche novità inventiva intorno al linguaggio. L'afasia di cui ho già parlato non è che la conseguenza di questo errore di prospettiva, che può essere mascherato soltanto dal senso sociale della novità. Il che significa novità dell'apparizione di un tipo fondamentalmente merceologico, che ovviamente può essere commentata attraverso qualsiasi metafora, la quale non può nascondere gli elementi profondi e celati, ma potenti, che conducono a questa conclusione. L'afasia da parte dell'arte contemporanea non è affatto un derivato ulteriore, come si dice, della concezione hegeliana della morte nell'arte, la quale significa al contrario che l'arte non è più la rappresentazione sensibile di un'altra sostanza spirituale, cioè della religione, per esempio, sia essa la religione greca o il cristianesimo, ma l'arte ora deve misurarsi con la sua stessa possibilità di verità, e in questa prova può naturalmente anche fallire e diventare, come Hegel aveva veduto in qualche riga incredibile, come il luogo del futile, dell'arbitrario e del gioco. Ciò che va detto con chiarezza è che il tema delle inaugurazioni di altre forme di linguaggio rispetto al tradizionale segno pittorico è stato un evento dell'arte contemporanea, che come evento importante ha avuto effetti mimetici rilevanti. Ma appunto è stato un evento che non costituisce una norma da cui ripartire sempre da capo. Nel caso migliore si tratterebbe di una lettura della contemporaneità come punto di arrivo, come confine. Poiché se questa è l'immagine pigra e convenzionale che si desidera ribadire, per cui il desiderio di originalità è destinato a scontrarsi ogni volta con il tema di qualche cervellotica invenzione linguistica, allora è inevitabile che prevalga il nonsense, l'ingegnoso, un barocco molto povero nella sua mancanza di consapevolezza profonda. Allora mi pare che sia inevitabile franare nel gesto, nell'annullamento, nel fragore, nell'improbabile, nel mimetico, nello scandaloso e in tutte le forme di banierismo, magari sostenibili nel mercato dell'arte o nel discorso criptico, misterioso della critica, ma prive di qualsiasi relazione tra invenzione, forma e tradizione, che è il luogo del resto immenso in cui può accadere un lavoro artistico che continui a mantenere una sua relazione con la vita. La prigionia della novità del linguaggio e della originalità obbligatoria dell'artista unisce, anche se probabilmente non piace sentirlo dire, un disarmato cinismo e un'ultima inutile parassitaria survivance romantica, destinata a diventare un soggetto ossessivo, potente e vuoto, che si costruisce come è giusto un destino di afasia. So bene la risposta di maniera a questa osservazione. Il senso apparteneva a un'altra epoca, oggi si può soltanto rimanere alla superficie e il mondo non può che essere arredato, non significato, dato che è esaurito il luogo del significato. Il fatto è che queste tesi non dicono affatto come stanno le cose, ma solo affermano se stesse per accadere come uno stato di cose. È il momento parassitario questo della poetica. Quando essa non nasce da un sistema di relazioni nel mondo, ma da una relazione sola, da un sapere totalitario e nel caso migliore ingenuo, nel caso peggiore ingannevole. Ma la conoscenza del mondo artistico, l'esplorazione delle esperienze che vi hanno luogo, non legittima affatto questa visione totalizzante, vuota e sterile, dove la parola novità sostituisce il tema della verità. Ma ciò che è veramente nuovo è solo ciò che arricchisce l'orizzonte del mondo in una pluralità di direzioni, proprio perché il desiderio di verità ha un interminabile nomadismo, ma ugualmente nell'assoluta varietà un modo di non difficile identificazione. La verità, non vorrei equivoci, non è qualcosa di generale che poi in un secondo tempo la pittura traduce in qualcosa di illustrativo. Queste sono stupidaggini. Simili banalità sono state espulse da decenni. La verità pittorica nasce da una combinazione, ogni volta nuova, ogni volta differente, ogni volta creativa, in cui emozione, sentimento, percezione, giudizio, memoria, poetica teorica, interpretazione della tradizione, fanno parte di un processo di autoeducazione che costruisce sempre e sempre rinnova la figura dell'autore nella sua stessa storia, così come lo rinnovano le esperienze tecniche, le possibilità dei materiali, la possibilità offerta da qualsiasi apertura del mondo che non venga ridotta a un fossile dell'intelligenza o a un gioco della sensibilità senza qualità del tempo. Il campo della verità artistica è veramente immenso, però è anche tempo di tracciarne i confini. In quest'ultima parte del mio discorso, quando essa ha preso una piega un po' astratta, non ho nominato corrente né per le origini né per i suoi innumerevoli sviluppi, ma il lavoro dei maestri che vi hanno fatto parte, seppure in forme differenti, è nel profondo di questo discorso, che però, come vedete, non è una memoria, ma con tutti i limiti che mi do e che mi si vorrà dare, è una figura propositiva tipo estetica.
Io voglio ringraziare Raffaele De Grada e Fulvio Papi per la profondità dei loro interventi. E credo che in effetti, pur partendo da strade molto diverse, il discorso loro sia stato molto interessante perché convergente. Raffaele ha sottolineato il fatto che l'importanza di corrente è stata la capacità di rivolta, la capacità di sovvertire un ordine che continua a riformarsi nonostante tutto, e questa è stata la lotta degli artisti di corrente allora ed è stata la lotta di corrente nel dopoguerra e lo è fino ai giorni nostri. Il discorso filosofico di Fulvio Papi è stato quello invece di porre fine a questa iterazione di novità, a questa analisi, a questa rivoluzione esclusivamente linguistica, per toccare finalmente una rivoluzione di contenuti. I linguaggi attuali, i linguaggi artistici potranno uscire dalla loro crisi solamente nel momento in cui smetteranno di inventare nuovi linguaggi e cercheranno di raccontare storie nuove. Io credo che la tradizione di corrente non sia mai stata una tradizione del nuovo, è stata e spero sarà sempre una tradizione di rivolta, di profonda rivolta.
Qualche domanda a margine, queste non erano per un breve. Allora, grazie.
Arrivederci alla prossima.
Io vorrei dire una cosa.
Allora dilla.
Dilla.
È distanza. I 60 anni, oggi non mi ricordo se è ancora da quelli. Era un corso un numero di marchi di corrente, in cui sono tedeschi che la capitale della cultura era Parigi. Roma, perché è un articolo artistico che la censura
Bravo. Grazie. Bravo.